Eravamo ragazzi.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girar dentro, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Dietro a quella curva che è sempre più distante.
Buonasera, buonasera e benvenuti nell'auditorium di Metro Stratos a tutti coloro che ci hanno raggiunto qua nella sede di Radio Popolare. Benvenuti, grazie. E buonasera anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando da casa. Live Pop, l'appuntamento dal vivo nel nostro auditorium come tutti i giovedì sera. Questa sera un graditissimo ritorno. Marco Pastonesi, bentornato. L'ultima volta era in veste di DJ narrante, diciamo così, con l'epopea e l'incrocio tra i pugni e il jazz. Questa sera invece è una serata a pedali, che è una cosa a cui tenevamo molto. Allora, Marco è l'autore di Se cadono tutti vinco io, Dino Zandegu, 100 storie vere al 90%, un libro in cui racconta appunto il pianeta Dino Zandegu, e io gli cedo subito il microfono, senza tanti fronzoli.
Giro della Campania, primi anni 60. E si chiamava Giro, ma anche Campania, ed era la corsa però di un giorno. Si partiva la mattina, si arrivava il pomeriggio, erano 242 chilometri, la partenza da Napoli, lungomare Caracciolo, e l'arrivo a Napoli, ma nello stadio dell'Arenaccia, dove c'era la pista più lunga d'Italia, quasi 600 metri, e a metà, più o meno a metà del percorso, quello che io chiamo il velodromo naturale più bello d'Italia, la costiera amalfitana. È tutto un dentro e fuori, è tutto un golfo, una baia, un'ansa, e il tutto a un'altitudine di una ventina di metri sul mare. C'è quel traguardo volante spettacolare che è furore, finché poi si arriva ad Amalfi. Ad Amalfi la strada continua verso Cava dei Tirreni, verso Salerno, e però il giro di Campania gira a sinistra. A sinistra c'è una salita che comincia con dei tornanti e poi un drittone. La salita si chiama Agerola, che viene dal latino ager, campo, ma è un campo obliquo, un campo in salita. E poi questi due, tre tornanti, i tornanti in salita aiutano gli scalatori, gli arrampicatori, anche quelli che in salita non vanno. Perché? Perché è un piccolo tratto, è un piccolo traguardo che ciascuno si dà, quello di arrivare fino al tornante, appunto, sperando che dietro il tornante, cioè dietro la curva, la strada si addolcisca, la pendenza diventi più lieve o magari addirittura si scollini, cioè scollinare è un bellissimo verbo del ciclismo, vuol dire comincia la discesa. Mentre il drittone è il peggio che uno si possa immaginare, augurare, è una cosa temibile e terribile, è un rettilineo in salita, e sul rettilineo in salita ciascuno vede il proprio sacrificio, il proprio calvario, la propria morte. All'inizio della salita, anzi all'inizio del drittone, questo rettilineo in salita, Dino Zandegu, il nostro eroe, è un corridore di 1,80 per 82, un passista, un velocista, veloce, sì, in volata, ma lento in salita, si scopre ultimo. Il gruppo è andato in fuga e lui è rimasto staccato. Non li vede neanche gli altri corridori, in verità ne vede uno, un povero Cristo, un povero diavolo, 10 metri davanti a lui. A quel punto Zandegu si demoralizza, ha quasi voglia di abbandonare la corsa, un atto poco orgoglioso, poco edificante, molto 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 umano. Tanto più che dietro di sé Zandegu ha un camion scopa, si chiama così perché è il camion che ramazza, che tira su i corridori che abbandonano la corsa. E era proprio un camion di quelli col cassone aperto, i corridori non facevano altro che mettere i piedi a terra e poi il camion si fermava, mettevano la bicicletta sul camion e poi salivano loro, anche loro sul camion, e il camion li portava direttamente al traguardo. Zandegu è tentato dal camion scopa, e se non che intravede, scorge uno spettatore lì a metà del drittone, e Zandegu sa che lo spettatore del ciclismo è diverso dagli spettatori di tutti gli altri sport, il calcio, il rugby, la scherma, la pallanuoto. Perché? Ma perché gli spettatori di tutti gli sport stanno in curva, in gradinata, anche in tribuna stampa, in tribuna d'onore. Lo spettatore del ciclismo, chiunque sia, sta dove? Sta lì, sul campo di gara, cioè dove? Sulla strada. E che cosa fa lo spettatore del ciclismo stando lì sul campo di gara? In salita agli ultimi, regala una spinta. A chi? Al primo dei due che passa. Allora Zandegu si alza sui pedali, che è una andatura più faticosa ma più redditizia, e muovendo asimmetricamente la bicicletta rispetto al proprio corpo, cioè la bici a sinistra e il corpo a destra, cerca di superare quel povero diavolo davanti a lui 10 metri. È un'andatura che i francesi poeticamente definiscono en danseuse, da ballerino, da grimpeur, cioè da scalatore. Ma il povero Cristo davanti a Zandegu ha visto lo spettatore, sa che lo spettatore del ciclismo è diverso dagli spettatori di tutti gli altri sport. Perché? Perché sta sulla strada, sul campo gara, come se stesse a centrocampo in un campo da calcio o da rugby, e sa che lo spettatore regala una spinta a chi? Al primo dei due che passa. E allora anche lui si alza sui pedali e con andatura goffa ma redditizia abbastanza da scalatore, da finto scalatore, cerca di mantenere quell'esiguo ma decisivo vantaggio su Zandegu, e ci riesce. Zandegu a questo punto, come mi ha raccontato la storia, e se prima voleva appendere la bici al chiodo, oltre che salire sul camion scopa, adesso, come dicono i corridori, la vuole segare in due. Se non che, avvicinandosi molto lentamente allo spettatore, vede che lo spettatore non è normale. È uno spettatore speciale. È un prete. E mentre il prete si tira su le maniche della tonaca per accingersi a spingere il corridore, quel povero diavolo, 10 metri davanti a Zandegu, Zandegu è folgorato da un'idea di quelli geniali che vengono solo nei momenti più neri, più bui, più cupi della nostra esistenza. E gli urla: spingi me, se no bestemmio! Il prete si paralizza, si mummifica, si pietrifica, non sia mai diventare complici di un peccato mortale, anche se con l'attenuante della salita, del drittone, del sacrificio, della corsa, della gara, lascia passare il corridore e si dedica a Zandegu. Secondo la prima versione di Zandegu, il prete lo ha spinto per un chilometro e poi è svenuto. Secondo la seconda versione di Zandegu, me la sono fatta ripetere più volte perché la storia mi sembrava fantastica e anche un po' fantasiosa. Secondo la seconda versione, il prete lo ha spinto per 950 metri e poi Zandegu gli fa: ma grazie Don, perché voleva sapere come si chiamasse. E l'altro: Don Piero, esalando l'ultimo respiro. Secondo la terza versione di Zandegu non si trattava di un prete, si trattava di un seminarista, perché solo i seminaristi possono spingere 950 metri a perfino un chilometro in salita. Secondo la quarta versione, ultima versione di Zandegu, la meno credibile, il prete è tornato prete, lo ha spinto per un chilometro, è tornato un chilometro e poi Zandegu gli ha detto: basta così, perché se poi raggiungo i primi mi squalificano. E conoscendo Zandegu, è la meno credibile, appunto, perché? Perché Zandegu mai avrebbe detto di smettere di spingerlo. Il vero problema è, anzi ce ne sono due. Primo, chi era quel povero Cristo davanti a Zandegu? Secondo la prima versione di Zandegu si trattava di un tedesco, il tedesco Rudi Altig. Rudi Altig, per chi come voi sa di ciclismo, è stato campione del mondo su strada e campione del mondo su pista, per inseguimento, nell'inseguimento. Cioè un atleta formidabile, ma che in salita veramente non era proprio il suo forte e forse era incappato in una giornata negativa. Secondo la seconda versione di Zandegu non si trattava di Rudi Altig, ma di un corridore, un velocista come lui, veloce sul piano in discesa ma non in salita, un lentista in salita, comasco. Aldo Pifferi. I cognomi nel ciclismo sono strepitosi, sono importanti, sono rivelatori. Aldo Pifferi. E a questo punto la domanda è d'obbligo. Claudio, secondo te Pifferi avrà bestemmiato? Forse sì. Signori e signori, ascoltatori di Radio Popolare, abbiamo qui il corridore, l'atleta, il nostro eroe, quello che fa rima con Gesù, ma anche con Belzebù, quello che tira su più di un tiramisù, quello che fatti così non ce n'è più, Dino Zandegu.
Buonasera a tutti, faccio anche rima, pensavo che non mi chiamassi più.
Gli avevo detto, infatti stai lì dietro l'angolo perché ti chiamo, e invece era là, dormiva, e perché così voleva sentire l'applauso lungo che tenesse. Dino, forse voi non lo, sì, lo conoscete di sicuro come nome, come cognome, soprattutto Zandegu, perché è uno di quei cognomi che non ci lasciano più. Tutta la sera andremo avanti con queste rime finché ce la facciamo, però vi devo dare qualche dato importante. Il primo dato è che da dilettante è stato campione del mondo nel quartetto della 100 chilometri. Sono quattro corridori che fanno 100 chilometri a cronometro, una specialità degli italiani. Avevano vinto l'oro a Roma nel 1960, hanno vinto il mondiale con lui nel 1962 a Salò, che non fa rima con Zandegu, però quasi, a Salù. Dino,
nel bresciano. nel Bresciano, Bresciano. Sì.
C'hai il tuo... Sì.
Per precisione, Roncadelle, località Roncadelle.
A memoria funziona. C'è una storia che ci può raccontare Zandegu quando era dilettante, che era già un gran corridore. Se vuoi ci possiamo anche sedere. Che era già un gran corridore. E era la corsa più importante, il campionato del mondo dei Veneti. Lui da Veneto, padovano di Rubano, e quella corsa lì era sentita, era voluta, era cercata, era quella che... la prima della lista. Il Giro del Veneto. Da dove si partiva?
Si partiva dal centro di Padova e si arrivava al velodromo Monti, praticamente la sede della Ciclisti Padovani, dove la Padovani sfornava campioni del mondo, olimpionici, Bianchetto, Beghetto, Pettenella, un po' tutti i grandi corridori sono passati dalla Padovani.
Percorso lungo chilometri?
Percorso 185 chilometri, si andava... A Bassano si iniziava il costo alla salita di Asiago e poi si arrivava in centro Asiago, ci si buttava giù sul costo e si andava a fare le salite di Schio, Malo e si andava a Monteberico, la Madonna di Monteberico e giù si faceva la statale Padova-Vicenza, Grisignano, Mestrino, Rubano. Rubano?
Rubano è casa tua.
Casa mia, dove praticamente si passava a 20 metri dal forno del mio povero papà.
Allora, quel giorno sei in stato di grazia?
Ma una giornata avevo digerito bene, avevo mangiato bene, non avevo mangiato un filetto grosso, avevo mangiato una fettina di carne giusta. Praticamente avevo le gambe che non le sentivo. Avevo veramente questa potenza... Che sorprendente oltretutto.
Non sentivi la catena?
Sì, a un certo punto ho fatto uno scatto e ho visto che sono rimasto da solo, 20 secondi, 40 secondi, un minuto, sono arrivato al centro di Asiago a avere 3 minuti e mezzo di vantaggio.
E a quel punto ti gestisci un po' la corsa?
È chiaro, a un certo punto ho detto, Dino, mangiavo sufficientemente, bevevo il giusto e poi mi sono buttato in discesa, chiaramente ho anche rischiato, perché se non si rischia non si rosica, e a un certo punto faccio le salite, non quelle importanti, con un'andatura giusta, giudiziosa, arrivo alla statale, Grisignano, Mestrino, mi sentivo... emozionato per passare dal mio paese.
E quando passi dal tuo paese che cosa succede? C'era la folla?
No, c'era praticamente tutti i compaesani in mezzo alla strada che mi aspettavano e proprio in particolare la folla era dove c'era il forno di mio povero papà praticamente.
E lì c'erano anche i tuoi parenti?
Erano tutte le mie 7 sorelle schierate, sembravano dei carabinieri.
E poi papà e anche
papà,
la mamma?
Papà e la mamma, zio, zia, perché eravamo in 22 a tavola. Non ce n'era per 22, ogni tanto qualcuno saltava.
Senti, e lì cosa fai? Non resisti alla tentazione?
No, mi appoggio la bicicletta in un paracarro e comincio a abbracciare le mie 7 sorelle, comincio a abbracciare mia mamma, comincio a abbracciare mia zia, in particolare l'ultima sorella, la Graziella, che praticamente non mi mollava perché è la più affezionata a me, la più piccola.
Graziella come il nome della bicicletta?
Beh sì, di Carnielli.
Bravo.
Bene. E a un certo punto cerco di svincolarmi, perché poi invece gli altri paesani che mi abbracciavano così, Orazio, il direttore del centro sportivo di Rubano, solo che a un certo punto... E mi dicono, guarda che sono passati 3 corridori.
Erano i 3 inseguitori, sono diventati...
3 minuti e mezzo.
Sono diventati 3 fuggitivi.
3 fuggitivi, praticamente sono passati e io matematicamente sono arrivato, ero quarto.
E allora che hai fatto?
E io sono partito subito, ho cercato di... ho salito in bicicletta alla grande, però siccome il traguardo era ormai vicino a 8 km da Rubano a Padova, avevano preso più di un minuto, non ci sono arrivato a 25-30 secondi, quarto. Ma non sono riuscito a prenderli, quarto classificato.
Che quarto non è male.
No, in una corsa normale, una corsa diciamo di routine, il quarto posto è anche significativo, però avendo 3 minuti e mezzo, praticamente questi qua mi passano e arrivo quarto, non è che sia stato poi, non ero contento, chiaramente.
Beh, però al traguardo c'è Gino Bartali, il grande Gino, il padre, uno dei padri di dell'Italia. E Gino Bartali era lì in funzione di talent scout, cioè lui cercava i migliori dilettanti italiani da far passare al professionismo in una squadra, la San Pellegrino, che era devota proprio al lancio dei migliori corridori italiani, nuovi corridori italiani, ed era lì per visionare questi emergenti. Ti parla Gino?
Sì, cercava neoprofessionisti da far passare alla San Pellegrino, perché lui era il manager e tutto fare della San Pellegrino. Aveva a disposizione, diciamo, un budget molto importante e cercava corridori anche bravi.
E che ti dice?
A un certo punto sto per andare alla macchina della Padovani e Gino mi si avvicina e mi dice: «O Zandegu, ma cosa ti è capitato? Hai rotto la bicicletta, il cambio, hai bucato, hai...» «No, no...»
«Hai detto la verità?»
«Gino, mi sono fermato a salutare le mie 7 sorelle, mio papà e mia mamma.» «Ah sì?» E allora mi ha detto: «Oltre che un buon corridore, sei anche un bravo ragazzo.»
Tu pensavi di averla fatta franca.
Poi a un certo punto se ne sta andando, poi ritornando indietro mi dice: «O Zandegu, mi levi la curiosità, ma da quanto tempo non vedevi le tue sorelle?»
E tu che hai detto?
E io ho detto: «Da stamattina.» E allora a un certo punto me l'ha detto di tutti i colori: «O grullo, mi ha detto, è tutto sbagliato, tutto da rifare.» E se n'è andato anche un po' incazzato.
Però nonostante questo... Nonostante questo debito di riconoscenza, di gratitudine, di amore verso le 7 sorelle, riesci a passare professionista. Passi professionista in una squadra che si chiama Cinar, e che quella del carciofo, quella della Amaro, era un Amaro, no? Il carciofo. È una squadra di metà italiana, metà svizzera, anche come corridori. Alcuni forti italiani come Balmamion, come Ronchini, e alcuni forti svizzeri come Maurer, mi sembra. E una delle corse più importanti allora di quell'anno, il 1963, giusto? 64? Beh, insomma, quegli anni 63. Lì, 63, era una cronosquadre. Bisogna spiegare che cos'è la cronosquadre. È una corsa che si corre a squadre, appunto, e a cronometro. Le squadre erano formate da 6 corridori, nel caso della Cinar erano 3 svizzeri e 3 italiani, fra i 3 italiani c'era Dino, e poi dopo 3-4 minuti, adesso non mi ricordo, ma dopo 3 minuti partiva la seconda squadra, dopo altri 3 minuti la terza squadra, il tempo veniva preso squadra per squadra. Dino parte con i suoi 5 compagni, come va? Quel giorno senti la gamba buona?
Ma intanto preciso che si chiamava Parisien Libéré.
Dove
era,
si correva?
A Parigi.
Quanti chilometri?
La partenza era vicino alla Torre Eiffel, che quando prima di partire ho dato un'occhiata e ho detto: «Madonna, come sei alta!» E praticamente partivamo, facevamo i 3 minuti e 3 minuti. E io...
Come ti sentivi?
La partenza è stata anche direi anche positiva. I primi 6 o 7 chilometri mi sembrava di star bene, poi improvvisamente...
Quanti, scusate, lo interrompo ogni tanto, ma per dire, i chilometri erano...
145 chilometri.
145, oggi le cronosquadre sono a volte di 20 chilometri, cioè sì. È proprio, era un'altra prova.
145 chilometri era un disastro, perché bisognava correre con giudizio, perché altrimenti... Ma io dopo 30 chilometri, 35 chilometri, mal di stomaco... probabilmente non ho digerito il filetto che ho mangiato al mattino, ho mangiato un filetto che sembrava una vabbè. E a un certo punto non do più il cambio, i miei compagni vedono la situazione, spostati, stai dietro, non tirare, perché praticamente invece di tirare diminuivo la velocità. E a un certo punto...
Quindi ti metti a ruota dei tuoi compagni? Ruota,
ma neanche a ruota non ce la facevo.
E ti stacchi?
E mi stacco, chiaramente un disonore, perché un campione del mondo della specialità, che doveva essere il perno della squadra, che doveva quello che faceva la differenza, cosa succede? Che mi stacco. Non vi dico l'umiliazione qua. Però il mio orgoglio spassionato mi ha portato, quando ho visto la squadra successiva, che quella dietro, che di 3 minuti, cosa ho fatto? Invece di stare per conto mio, ho scattato e mi sono messo a ruota dei 6. E sono stato là per un 4-5 chilometri. Improvvisamente sentivo che lo stomaco stava funzionando, le gambe andavano da Dio. A un certo punto ho detto, porco cane, vuoi vedere che adesso... sono qui e non posso dare una mano ai miei compagni, perché cosa succede? Che praticamente a un certo chilometraggio sento un tedesco che fa Ale, poi mi danno il cambio, tocca a me, ho tirato un chilometro senza dare il cambio, quasi li staccavo, ma è venuto, ma mi sentivo benissimo. E a un certo punto i corridori mi hanno rincuorato, quasi facevano il tifo per me. Sapete com'è andata a finire?
Arrivi al traguardo.
Arrivo al traguardo. La Cinar era prima. E a un certo punto,
cioè la tua squadra vera era prima in classifica.
La prima in classifica. Sono arrivati quelli che io avevo dato il mio supporto, praticamente per 14 secondi primi.
E quindi...
Quindi
hai fatto perdere la tua squadra?
Ho fatto perdere la mia squadra, poi...
Però hai vinto con l'altra?
No, non sono mai riuscito a capire se potevo essere arrivato primo o secondo.
Ma nell'ordine d'arrivo come eri messo?
Anche in mass media, anche nei libri di storia del ciclismo non sono nominato, e questo non mi sta bene.
Bisogna fare esperienza, adesso non è scontato che uno impari, che sappia già come si corre. E nel 65 vai alla Salvarani? In che squadra?
66.
Nel 1966 entra in uno squadrone, si chiama Salvarani, fa le cucine componibili, c'era Adorni, Gimondi, il meglio dell'Italia, era il Milan, l'Inter, la Juventus del ciclismo, la squadra più forte. E lì partecipa alle corse più importanti del mondo, che era poi l'Europa, erano l'Italia, le corse in Francia, le corse nel Belgio. La prima corsa dell'anno è la Milano-Sanremo. Alla Milano-Sanremo in squadra ritrova Rudi Altig, il tedesco campione del mondo. E cosa si fa? La Milano-Sanremo, una corsa di 298 chilometri, 298 chilometri, più 8 chilometri che non sono contati nei 298 più 8 dalla partenza ufficiosa alla partenza ufficiale, quindi un totale di 306 chilometri, una corsa infinita. La mattina vi alzate presto, no? Per la Milano-Sanremo.
praticamente quando è venuto a svegliarmi il massaggiatore, io avrei dormito ancora un'oretta, però era ora di svegliarsi, di fare colazione, perché chiaramente il ciclismo ha le sue regole, bisogna mangiare 3 ore prima, che non so perché si consuma velocemente, anche 2 ore andrebbero bene. Adesso mangiano, i corridori moderni mangiano ogni 2 ore, ogni 3 ore. Si vede che anche le medie sono anche notevoli.
E quindi vi alzate presto, andate a fare colazione. Andiamo cosa fare si colazione, mangia a colazione?
Colazione, solito burro, marmellata, spaghetti, di tutto e di più, chiaramente, sempre con una certa...
E Altig invece?
Arriva Rudy un attimino in ritardo, sembrava che dormisse ancora. A un certo punto vede nella vetrina del ristorante un piattone,
un vassoio
di rapanelli.
E poi lui cosa ci mette?
No, si prende i rapanelli, se li porta nel tavolo e comincia a mangiare i rapanelli.
Ma almeno conditi?
Sì, conditi con olio, sale, pepe. E a un certo punto, ma Rudy, cosa stai facendo? Sono buoni. Voglio dire, ma scusami, ma guarda che dopo, come fai a digerirli?
Era contro qualsiasi regola alimentare.
Sì. Vabbè, e a un certo punto lui se li ha mangiati tutti, soddisfatto, poi ha mangiato anche il resto.
E poi è andata alla corsa.
E poi è andata alla corsa. La corsa si svolge sempre con una fuga da lontano, poi praticamente i campioni, le squadre si organizzano, vanno a prendere i corridori, in fuga, e poi i campioni si contendono la Sanremo. A 60 km dall'arrivo sul Berta, una fuga di 6 corridori. Due belgi, uno spagnolo, e c'era anche Rudy Alti. Ha preso 30, 40, 50 secondi, un minuto, praticamente la fuga era quella buona. Dietro facevano il diavolo a 4 tutte le squadre, ma non sono riusciti a prenderli. Arrivano in volata, chi vince? Rudy Alti.
Quindi la dieta dei rapanelli funzionava?
Ho detto, Rudy, ma sei oltre che un grande corridore, sei anche un fenomeno a digerire anche i rapanelli.
La successiva corsa è la Parigi-Roubaix. Sapete, l'inferno del nord, quello dei cubetti di porfido, 55 chilometri di strade carrarecce, dissestate, e poi con la pioggia, col freddo, allora c'era un altro clima, anche lì il meglio del ciclismo internazionale, la Salvarani, sta corazzata italiana con Rudy Altig, e va alla corsa, la mattina colazione, sveglia presto. Dino, che fai?
Io praticamente la sera prima ho ordinato un bel piattone di rapanelli. Ho detto, mangio anch'io i rapanelli. Praticamente ho mangiato i rapanelli. Maledetta quella volta che li avessi, ma va bene.
Perché? Allora, parti e?
Parto, i rapanelli erano tutti uno qua.
E allora?
Allora, dopo 70-80 chilometri, i primi scossoni, la prima pavè, ne andavo giù uno ogni tanto. A un certo punto, a 60 chilometri d'arrivo, il pavè più duro, più
il Carrefour dell'Arbra,
esatto, praticamente ho sentito che 2 rapanelli in una volta sono andati giù. Alla fine, gli ultimi 25-30 chilometri, direi che stavo abbastanza bene, però l'ultimo rapanello l'ho digerito a 1,5 km dall'arrivo.
E come sei arrivato?
Sono arrivato 19esimo.
Beh, mica male.
Ma con i rapanelli in quel modo là, direi che ho fatto anche la mia bella figura.
Fa in fretta Zandegu a imparare a correre nelle classiche del nord, come la Parigi-Roubaix, come soprattutto quello che viene considerata la corsa delle corse, la corsa più bella, più affollata, più spettacolare, più dura, il Giro delle Fiandre, quello che quello dei muri. Dino Zandegu, come ti prepari, come ti presenti a quella corsa? In grande spolvero, come si dice.
Direi che sono partito un mese prima del Giro delle Fiandre, facendo durante il mio soggiorno in Belgio, Giro del Belgio e altre corse importanti. Ogni giorno dalla prima che ho fatto, che ho preso domestichezza col pavè, col percorsi, con le strade.
Domestichezza.
Con le strade belghe. Praticamente quando la prima corsa, 70esimo, la seconda corsa 40esimo, la terza corsa 25esimo. Ogni corsa che facevo miglioravo. E avevo avevo il sentore di aver fatto dei grandi progressi e di aver fatto una buona esperienza prima del Giro delle Fiandre.
Prima della corsa, il direttore sportivo della Salvarani, Luciano Pezzi, che era stato gregario di Fausto Coppi, che era un grande stratega, ti prende e prende Dino, ma anche Gimondi, sono tutti i corridori, e a ognuno assegna un ruolo, un compito. È un programma. Cosa stai cercando? Acqua?
La fotografia.
Ah, la prendo.
Che vale la pena, perché anch'io l'ho scoperta non tanto tempo fa, circa 5-6 anni fa. Vado in una trasmissione a Parma per ricordare la Salvarani, e praticamente in questo filmato c'era questo.
Dopo la facciamo vedere, ma vale la cosa ti dice Pezzi?
Pezzi mi dice: Dino, è un compito arduo, so che però tu ti ho osservato attentamente, da giorni tu sei in grandissima forma, stai migliorando giorno per giorno, sei pronto per una grande impresa, ti do un compito arduo ma sono sicuro che tu lo porti a te. Ma di che cosa si tratta, Luciano? Tu devi stare a ruota a Eddie Merckx.
E tu cosa gli hai risposto?
Sono rimasto un po', ma proprio mio. Tu. Ma cosa hai fatto di mai? E allora non c'è verso. Poi per assicurarsi che io fossi pronto a questa impresa, mi ha scritto il numero dorsale di Eddie Merckx, il numero 130, nel guantino. Ha detto: quando tu lo perdi, guardi il guantino e vai a cercarlo.
La corsa è tremenda, per farla breve, insomma, va via una fuga dove ci sono corridori forti ma non i veri protagonisti, i veri favoriti, dietro battaglia, a un certo momento si scatena. Chi si scatena?
Si è scatenato per 40-50 km, non ha lasciato spazio a nessuno, perché i grandi corridori, c'era Van Looy, c'era Janssen, Poulidor, c'erano tutti i grandi campioni. Allora, non mica come adesso che partono in 130-140, là si partiva in 280-300 e scartavano ancora 100 corridori, diciamo.
Ma non abbiamo detto chi è che dava battaglia, che...
Ma Eddie Merckx, praticamente ha fatto il diavolo a quattro.
E tu dietro?
E io no, ero in attesa di eventi, di sapere come andava la corsa, però chiaramente non lo perdevo di vista, solo che l'ultimo tratto di pavè con leggera salita si è scatenato, e io cosa ho fatto, non so cosa mi è capitato, però sono riuscito a starci a ruota.
Ecco, e questa qui è la fotografia, dopo ce la passiamo di mano in mano, si vede Eddie Merckx davanti, teso nello sforzo, e dietro tesissimo nel rimanergli incollato alla ruota Dino Zandegu. E dietro Dino Zandegu, proprio quasi invisibile, c'è un terzo corridore. Noël Fauré, un altro belga, che era uno dei sopravvissuti della prima fuga, la prima fuga di giornata. Quindi a pochi chilometri dal traguardo rimanete tre. Eddie Merckx, detto il cannibale, perché vinceva tutte le corse, non lasciava le briciole neanche le briciole agli avversari. Dino Zandegu che controllava sul guantino il numero del dorsale di Merckx, e Noël Fauré che era attaccato alla ruota di Dino e riesce a resistere.
Io ho fatto, non so come ho fatto per a starci a ruota, perché in gergo ciclistico si dice attaccato con lo sputo, perché ero proprio, non ce la facevo più, e lui mi invitava a tirare. Cosa vuoi che tiri, che non ce la faccio neanche a starti a ruota? In Veneto non che a faso, e lui parlava in fiamingo, me ne diceva di tutti i colori.
Perché tu lo capisci il fiammingo?
No, non lo capivo, però quando uno bestemmia che te ne dice tu, se non sei scemo... E va bene, a un certo punto cosa succede?
Però a un certo momento è dimersa, un momento di disorientamento
si
quasi.
Si sposta sulla destra, si sposta per un 5-6 secondi e si ferma per un attimo. Io quando ho visto così ho preso vigore, e ho fatto uno scatto, ho preso 10 metri, 20 metri, 30 metri, 10 secondi, 20, 30.
E Fauré dietro a te.
E Fauré ha avuto l'accortezza di partire in tempo e venire dietro la mia ruota. E siamo rimasti in due. Mancavano 6-7 chilometri dall'arrivo.
E tu pancia a terra.
Praticamente io ho detto, ho tirato come una bestia senza guardare indietro, senza niente. Il mio vantaggio oscillava dai 7 ai 10, ai 15, sono arrivato anche a 25 secondi. E lui come non mollava un attimo. Poi sono entrati Gimondi con un gruppetto di 6 o 7 che l'han preso, e là si è un po' calmata un po' la situazione.
Quindi davanti eravate tu e Fauré.
Io e Fauré.
E dietro Merckx che continuava a fare il diavolo a 4.
Sì, che poi li staccava, poi lo riprendevano, praticamente faceva il bello cattivo tempo.
Tu devi fare la volata, hai dietro Fauré?
Io faccio l'ultimo chilometro, no, ho detto, io tiro e non voglio neanche, pancia a terra e non guardo neanche dietro. Arrivo a 600 metri, guardo dietro per un attimo, non c'è più Fauré. Fauré si è staccato.
Ma Fauré ha forato?
No, si è staccato perché non ce la faceva più, era dal mattino che era in fuga. È stato fin troppo bravo, a dire la verità.
E quindi vinci?
No, quindi io sono arrivato ai 300 metri, ho dato un'occhiata, e ero da solo, ho vinto a mani alzate.
Primo Zandegu al Giro delle Fiandre, secondo Fauré, terzo Merckx.
Terzo Eddy Merckx.
Incontri sotto il traguardo, incontri Eddy Merckx com'era?
Ma era furioso, ha dato una botta al manubrio che quasi cade.
E tu?
E allora ho detto, a un certo punto, e mi guarda con occhi spiritati e mi vuole, e l'ho detto, Eddy, ma ha voluto vincere anche questa? E allora me ne ha detti ancora di tutti i colori.
Sempre in fiammingo. Dopodiché ti chiamano sul palco. Sul palco c'è Adriano De Zani, il telecronista della RAI, che ti esalta, che ti celebra, ti osanna. E poi ti rivolge una preghiera.
Sì. Mi dice, Zandegu, è da stamattina alle 7 che ci sono i minatori qui sotto il palco che sperano che vinca un italiano. Stanno impazzendo. E vogliono, fai qualcosa per loro. Nevicava, che Dio la mandava, mista neve, un freddo della Madonna, però non mi sono sottratto a fare un cenno di oh sole mio, io bella età, oh sole mio, sta in fronte a te. Questi diventavano matti. Poi non è finita là, sono arrivate sotto il nostro albergo fino alle 11 a gridare, a contenti che hanno fatto una giornata che se la ricorderanno per tutta la vita.
Dino Zandegu la sua specialità erano le volate. Velocista, di potenza, volate in progressione. vuol dire fare la volata lunga, vuol dire partire dai 250-300 metri prima del traguardo. Ma aveva un avversario italiano, era un derby. Dino Padovano di Rubano e l'avversario Marino Basso Vicentino, e quindi una rivalità nella rivalità nella rivalità, e se Dino partiva da lontano e Basso invece era quel velocista esplosivo, gli bastavano gli ultimi 50 metri, 25 5, gli ultimi 5 metri, usciva dalla ruota, spesso la ruota di Dino, e per precederlo, dove ti passava Marino Basso?
Ma guarda, c'è stato la prima tappa del Giro d'Italia, la Roma-Napoli, si arrivava all'Arenaccia, quella che avevi accennato, a un certo punto... ci ritroviamo 10 corridori più grandi velocisti del mondo a contendersi questa volata. Entro per primo sul velodromo e cerco di tenere la corda significa essere a metà della pista, nessuno è giù, per vedere l'avversario da dove può arrivare il pericolo. Arrivo ai 250 metri, parto con una velocità impossibile da passarmi. Stavo per alzare la mano per la vittoria, mi vedo Marino Basso che mi si butta addosso, mi affianca, mi si butta addosso, mi prende il manubrio e io a 20 metri dall'arrivo, a un certo punto per non cadere, io ho preso il suo manubrio.
Cioè, lui aveva una mano sul tuo manubrio, sì. Tu un'altra sul
sì, per non cadere, siamo a un certo punto l'arrivo, io cosa ho fatto? Ho dato il colpo di reni al suo manubrio e ha vinto lui.
Hai protestato?
Ho protestato, sì, perché sono venuto a sapere poi
dagli altri corridori
che ha preso un'americana
significa una spinta
da Bitossi è arrivato a doppia velocità, perché era impossibile che lui arrivasse a doppia velocità se non c'era un aiuto
illegale.
Era disonesto all'infinito.
E hai protestato?
Ho protestato, però i giudici non volevano saperne, i giudici non sapevano niente. Perché?
Corrotti?
Lui, sì, sicuramente, perché lui correva per la Molteni.
Molteni?
Cosa la Molteni faceva salumi, prosciutti, coppe e così. È chiaro che a un certo punto lui faceva, dava le coppe negli occhi e loro non vedevano niente, no? Ma io come facevo? Correvo per la Salvarana, come facevo a dare una cucina al giudice? E chiaramente è andato a finire che sono arrivato secondo.
E si dice, si racconta che quando è tornato a casa, nella sua casa di Rosate, una casa di campagna, sul cancello della casa, accanto alla scritta "Attenti al cane", abbia appiccicato la figurina Panini di Marino Basso, è vero?
Sì, era più pericoloso lui che il cane.
Per farla breve, perché il tempo è maledettamente tiranno, mancano 11 minuti, anche meno, lui è volato. E Dino, dopo che fa il corridore, rimane nell'ambiente. Un uomo della sua esperienza, anche della sua dialettica, è prezioso, e fa il direttore sportivo. Uno dei suoi corridori si chiama Johnny Fregonese. Prima di un giro dell'Appennino, che è una corsa micidiale che fa nell'entroterra genovese con la salita della Bocchetta, che è 10 km con punte al 18%, e prima del giro dell'Appennino fai come aveva fatto Pezzi con te prima del giro delle Fiandre: prendi Johnny Fregonese e che cosa gli dici?
Le dico: Johnny, hai un compito arduo, ma so che ce la fai, so che puoi farcela. A un certo punto mi dice: cosa devo fare? devi stare a ruota a Baronchelli. Baronchelli aveva vinto sei volte consecutive il Giro dell'Appennino. Questo qui mi dice, ma proprio a mia, proprio anche a me, per fatto.
A un certo che punto, Veneto anche fregonese.
A un certo punto partenza, la corsa si è rivelata tremenda, ma poi alla fine io ho detto tu non molli Baronchelli. Sto corridore era un corridore scalatore, giovane, ma aveva delle doti che io consideravo che potesse diventare anche un ottimo corridore. E le ho dato un compito forse superiore alle sue possibilità. Cosa succede? Che l'arrivo ero felicissimo perché Mario Beccia è arrivato secondo.
Era l'altro tuo corridore, il capitano della tua squadra.
Della mia squadra, e allora davo i numeri della felicità. Poi finita la corsa, dopo l'arrivo c'è le mie macchine, il pulmino, e praticamente vedo Fregonese e le dico...
Che si era ritirato?
No, ma com'è andata? Cosa è successo? Mi son fermato. Ma come sei fermato? Hai detto di stare a ruota di Baronchelli, lui si è fermato, mi sono fermato anch'io.
E tu che gli hai detto?
Ho detto, bravo Johnny, stavolta ti do ragione.
Beh, ho ubbidito, è stato.
Sì, ho ubbidito, stavolta non posso dirti assolutamente niente.
Un altro dei corridori di Zandegu si chiamava Cazzolato. Giuliano Cazzolato, veneto di Montebelluna, poderoso passista, e distintosi nel 1980 per essere arrivato 89esimo, vabbè, ultimo al Giro d'Italia a 3 ore e 3 quarti da Hinault, che a 36 all'ora la media di Hinault significava 135 km di distacco, cioè una tappa in più. Durante un giro dell'Etna, a una ventina di chilometri da Taormina, una sessantina di chilometri da Catania, si attraversava il paese di Ficarazzi. E in quel momento, in testa alla corsa, c'erano due fuggitivi e uno era proprio Cazzolato. E allora Dino ha un lampo e alla radio di corsa, quella dove sono collegati tutti i corridori e tutti i direttori sportivi e gli organizzatori, gli staffettisti, i motociclisti, e comincia a dire Cazzolato a Ficarazzi. Ma anche qui a Ficarazzi c'è Cazzolato. E cosa è successo?
Ma la radio di bordo sembrava impazzita. De Zan, che era uno che ne conosceva tante di storie, era anche lui, non sapeva cosa dire. È praticamente Cazzolato, Ficarazzi. A un certo punto è venuto fuori che all'arrivo ridevano tutti come... È passato in sott'ordine il primo, il secondo e l'arrivo.
Senti, tu hai corso anche su pista, che è tutto un altro genere, è quasi un circo la pista. Hai fatto la 6 giorni di Milano 6 o 7 volte, hai fatto la 6 giorni di Montreal, poi dipende da pista a pista. La 6 giorni di Milano si faceva al Palazzo dello Sport di Piazza 6 Febbraio, Palazzo della Fiera, e era un anello di 250 metri, vuol dire avere un minimo, due minimi rettilinei, invece a Montreal la pista era un catino di 160 metri, quindi si continuava a girare come delle trottole. E il primo giorno fanno l'americana è una prova in cui tutte e 20 le coppie corrono con tutti e due i corridori, quindi ci sono 40 corridori su un anello di 160 metri, un casino.
Quasi un caos assoluto, perché 180 metri sei sempre in curva, e devi stare attentissimo a non cadere. Perché
e invece c'è stata una caduta.
C'è stata una caduta generale, siamo caduti una quindicina praticamente in pista, alcuni portati all'ospedale per fare delle
analisi, raggi.
Raggi così, praticamente
tu,
poi...
Tu a posto?
Sì, tutto lì.
Secondo giorno, altra americana... altra caduta, altra ecatombe.
La caduta più pesante, più di 30 corridori per terra. Io ero tra gli ultimi sotto, ci è voluto 5 minuti per portarmi, per tirarmi fuori da sotto la bicicletta. E praticamente cosa ho fatto? Quando mi sono, non mi sono rotto niente, mi sono fatto medicare, e vado in direzione, il capo, il responsabile della sei giorni era un certo Cornelli, che era di Pescara, ma anche una brava persona.
E tu gli hai detto?
Ho detto, caro Cornelli, io in pista non ci salgo più.
E lui ti ha detto, addio soldi.
Allora, guarda che il contratto si annulla completamente, ti paghi anche l'aereo di ritorno, se non corri non prendi una lira.
Allora tu che gli hai detto?
Io l'ho detto, senti, ti faccio una proposta. Io canto tre canzoni alla sera dalle 10:30 a mezzanotte. Che c'era.
Che genere?
Tre canzoni napoletane.
Quali erano?
Cuore ingrato, Dici in cielo buia e O sole mio. Praticamente il primo momento è rimasto un po', ha detto, con la testa ha detto no. Poi a un certo punto ha accettato, mi fa, ma sì, a questo punto rischiamo. E ho il primo, sono partito in sordina le prime due serate. Poi ho preso confidenza.
Un grande successo.
Madonna.
Tanto che ti hanno regalato anche qualcosa, oltre i soldi.
Sì, oltre che mi ha pagato tutto il
l'ingaggio,
il viaggio di ritorno, e mi ha dato una televisione a colori.
Ma in Italia non c'era ancora?
Ma una televisione a colori e un colbacco di pelliccia per chiaramente per mia moglie. La provavo io.
Ma la televisione cosa hai fatto?
Quando arrivo a casa, chiaramente con questo specie di trofeo, la televisione a colori, che in Italia se la sognavano. Praticamente ho cominciato a
mettere la spina.
A mettere la spina, pam, si spaccava continuamente la spina, veniva fuori
ha mai funzionato questa televisione?
No, mai, e ancora penso che sia ancora in magazzino. E praticamente mia moglie mi ha detto fin dal momento, dal primo momento, questa televisione non va bene in Italia, perché eravamo ancora in ritardo di 10 anni
a bianco e nero.
Noi avevamo ancora il bianco e nero, praticamente abbiamo Gino Latilla e a un certo punto
dobbiamo smettere, ci date una seconda puntata fra 2 anni, va bene? Ma non c'è tempo,
volevo solo, siccome il Giro di Francia parte da Firenze, è un grande avvenimento, praticamente iniziare il Giro di Francia in Italia e a Firenze è una bellissima cosa.
E allora voi cosa vuoi fare?
Io volevo dedicare due strofettine,
dai, via,
al Giro di Francia. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, lo bisca il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louison Bobin.
Ale!
Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è. C'è la maglia gialla, la maglia pua, e poi chi vince il Tour nella storia entrerà.
Dino Zandegu in diretta qua sul traguardo degli ultimi istanti di Live Pop di questa sera. Allora, grazie mille a Dino Zandegu, grazie a Marco Pastonese, ricordiamo ancora il libro Se cadono tutti vinco io, Dino Zandegu, 100 storie vere al 90%. Per chi è qui in sala ci sono delle copie dei libri, c'è il firmacopie, abbiamo anche delle biglietti della sottoscrizione di Radio Popolare. E a questo punto ho giusto il tempo di ricordare l'appuntamento di settimana prossima. She's the Woman, il titolo della serata di giovedì prossimo. Ezio Guaitamacchi presenterà il suo nuovo libro che riguarda la storia di 33 regine della musica. Noi abbiamo, mi pare, in sottofondo Aretha Franklin, che è una di quelle. sul palco insieme all'autore del libro, anche due musiciste, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Noi ci vediamo giovedì prossimo e grazie ancora
grazie
a Dino Zandegù, grazie mille e grazie a Marco Pastonesi.
Grazie, volevo solo aggiungere,
sì,
volevo solo aggiungere che è un libro scorrevole, piacevole, e chi lo legge non si annoia. Questo ve lo posso assicurare.
Grazie ancora.